Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Vi piacerebbe coltivare un orto sul tetto della vostra casa, fare una chiacchierata con un amico su una panchina a dondolo, andare in ufficio in bicicletta senza rischiare la vita o, perché no, se c'è un fiume nella vostra città, in canoa? Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere e Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei, parliamo di arredo urbano, come rendere più vivibili per tutti le nostre città. Parliamo poi di come guarire dallo shopping compulsivo e, per il focus sui trend, di religione e consumi, quando la fede fa tendenza. Iniziamo come sempre con le notizie e le curiosità della settimana.
La crisi rilancia gli ostelli. Quelli di ultima generazione sono piccoli alberghi di design e vantano tra i clienti anche manager e professionisti in viaggio di lavoro, come il Central Youth Hostel di Londra, l'Ups di Parigi, il Circus di Berlino. Tariffe low cost, naturalmente. Sorgerà invece nel cuore della Laponia svedese l'hotel più estremo del mondo, costruito sulla cima degli alberi. Una serie di cubi in alluminio di 16 metri quadrati per 4 di altezza, ricoperti da vetrate riflettenti, in cui trovano posto un letto matrimoniale, una cucina, un bagno, un salotto e un fantastico terrazzino panoramico. Torna di moda la merenda, che fa il suo ingresso nei menù dei ristoranti di tendenza. Dal post-riunione al pre-cinema fino ai ritrovi fra signore, si fa tra le 15 e le 18 con snack dolci o salati. All'estero si chiama drunch, una via di mezzo tra dinner e lunch, oppure slunch, dove S sta per supper, cena. Si chiama Green Drive ed è il primo navigatore per auto ecologico. In base a parametri quali il traffico e il tipo di veicolo, fornisce consigli sugli itinerari più ecologici e sul tipo di guida che fa risparmiare benzina. Fino al 20% di risparmio, sostengono gli inventori. Bruxelles invita tutti gli studenti d'arte e grafica dei 27 paesi membri dell'Unione a partecipare al concorso per la creazione del logo biologico europeo. Quello vincente diventerà il logo ufficiale dei prodotti biologici europei a partire da luglio 2010.
La borsa della spesa.
La settimana scorsa abbiamo parlato di mobili e di design in occasione del Salone del Mobile di Milano. Oggi restiamo in qualche modo in argomento, ma allarghiamo i confini della nostra casa. Coinvolgiamo le città intere perché parliamo di arredo urbano, che non significa solo panchine e cestini lungo le strade, significa anche la ricerca delle soluzioni concrete possibili per migliorare la vivibilità delle nostre città. Città in cui poter fare cose come queste.
Piantare fiori ai bordi delle strade, coltivare orti sui tetti delle case, farsi una siesta su panchine a dondolo o un po' di meditazione in un parcheggio trasformato in uno spazio di decompressione cittadino. E poi ancora correre o andare in pattini sui tracciati delle linee ferroviarie in disuso, usare fiumi e canali come vie di trasporto urbano, magari in canoa, guardare un film con gli amici proiettato sulla facciata di un palazzo. Sono solo alcuni dei progetti possibili per migliorare la qualità della vita urbana. Alcuni sono stati proposti dalla mostra Actions, What Can You Do With The City? Cosa si può fare con la città? Presentata a Montreal dal Centro Canadese per l'Architettura. 99 azioni condivise da molte realtà sparse in tutto il mondo per sviluppare l'agricoltura in città, creare spazi pubblici che favoriscano l'interazione sociale, dare nuova vita a parcheggi e aree dismesse.
A Milano c'è un'associazione culturale che si chiama Esterni, promuove una serie di iniziative volte proprio a valorizzare e trasformare gli spazi pubblici. Un bisogno sempre più urgente, ci dice uno dei suoi fondatori, Beniamino Saibene.
Ci sono sempre più piccoli movimenti, associazioni, gruppi in Italia e nel mondo che si battono, che comunque analizzano e studiano gli spazi pubblici e con l'intenzione di rivalorizzarli. C'è anche da dire però che movimenti un po' più grandi, un po' più potenti vanno un po' nella direzione opposta. L'errore di fondo che le amministrazioni pubbliche in generale fanno è quello di non considerare i cittadini come veicolo primo di questa rivalutazione degli spazi pubblici, perché quello di cui ci si accorge lavorandoci negli spazi pubblici e a stretto contatto con cittadini, residenti e non, è proprio l'affezione che ogni uomo ha nei confronti dello spazio che vive, in cui vive. Il coinvolgimento dei cittadini è sicuramente essenziale indispensabile per qualsiasi politica degli spazi. L'arredo urbano dovrebbe sempre avere un'anima temporanea, cioè dovrebbe essere sempre sperimentale. Io personalmente credo poco alle grandi rivoluzioni di arredo urbano che poi sembrano permanenti, poi non lo sono mai, ma nascono con l'idea di essere per sempre. Invece credo che una leggerezza in più, forse anche un'ironia in più nell'arredare gli spazi pubblici servirebbe proprio a far capire che i tempi passano e se oggi va bene questo, domani probabilmente andrebbe bene qualcos'altro.
Cambiamo argomento, parliamo di consumo critico dal punto di vista delle deviazioni, delle vere e proprie patologie che a volte può incontrare il consumo, lo shopping. Il consumo può trasformarsi da piacere a voglia irrefrenabile di possedere tutto e ad ogni costo. A Torino c'è una comunità educativa che accoglie i consumo dipendenti, si chiama Casa Acmos. Noi abbiamo parlato con il responsabile Davide Mattiello.
Consumo dipendenti lo siamo un po' tutti e nessuno. Tutti se assumiamo il fatto che in questo nostro tempo consumare riempie la vita e ai noi a volte ne dà un significato illusorio. Nessuno se per consumo dipendenti intendiamo un malato grave, un malato che richieda una terapia ospedalizzante. Allora Casa Acmos non è una clinica, non è una beauty farm, non è un luogo dentro il quale stanno particolari consumatori compulsivi con la bava alla bocca quando vedono una camicia di seta. Casa Acmos è un'esperienza nata 6 anni fa perché ci siamo resi conto che senz'altro era importante creare uno spazio di vita e di accoglienza che aiutasse i ragazzi più giovani a rendersi conto del valore che ha il consumo nella propria vita. Spesso il problema si innesca quando il comportamento di consumo non viene fatto oggetto di una riflessione critica. E allora chi viene dentro Casa Acmos, oltre che riflettere su sé, sui consumi, sulla terra, sulle risorse, sull'alimentazione, sulla mediazione dei conflitti, capisce anche che ci si può rimboccare le maniche e si può dare una mano a chi fa più fatica, chi è più fragile.
E a questo proposito vi segnalo che la consumodipendenza sarà uno dei temi al centro del Festival dei 7 Peccati Capitali in programma a Lodi dal 7 al 17 maggio. Quest'anno la rassegna è dedicata al 7° ed ultimo dei vizi capitali, la lussuria e i suoi antidoti. Riduzione dei consumi vuol dire anche ecosostenibilità, come abbiamo appena sentito. Il direttore di Markup, Luigi Rubinelli, ci aiuta, come sempre, a fare chiarezza dal punto di vista dei prodotti e delle logiche commerciali.
Proviamo ancora una volta a mettere ordine nelle parole. Questa volta parleremo di ecosostenibilità e ne sosterremo certamente il grande valore di attualità e la dimensione economica e sociale che ha raggiunto. Ecosostenibile è sicuramente il prodotto biologico in cui si sono distinte alcune catene di piccoli negozi come Natura Sì, ma anche Selunga, che forse è stata la prima a crederci ancora negli anni 90, Coop e Iper. Il loro è un biologico, per così dire, industriale, alla pari di quello di Whole Food, il leader USA in materia, cioè è un business di volumi. Ma ecosostenibile è anche il car e la bike sharing che contribuiscono a ridurre l'inquinamento nelle nostre martoriate città. A Parigi addirittura ormai non se ne può fare a meno perché è trendy e a Milano sta succedendo lo stesso, dopo un avvio stentato. Ma ecosostenibile è anche il co-housing, condividere in modo attivo spazi comuni della casa, non solo la prima ma anche la seconda. I fautori di questo trend sono andati oltre arrivando agli uffici. Si è convertita a questo anche McCann Erickson, l'agenzia di pubblicità che affitta i suoi spazi a creativi che ne hanno bisogno. Nell'abbigliamento Nike vende sneaker con suole di gomma riciclata. La stilista Catherine Amnett ha progettato un'intera linea di capi di cotone organico. Un'altra designer, Deborah Lindquist, ha creato una linea di capi prodotta dall'assemblaggio di vecchi abiti smontati e poi rimontati. Sono tutti esempi tratti da un libro appena pubblicato, Babbo Natale paga gratis, edito da Lupetti, interessante per capire non solo i trend dell'ecosostenibilità ma anche della personalizzazione, della contaminazione, della connessione continua, dell'experience che, come la professoressa Patrizia Martello insegna tutte le settimane in questa stessa rubrica, stanno cambiando neppure tanto lentamente i costumi della popolazione italiana.
Essere e avere.
Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno a tutti.
Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta la seconda parte di Essere e Avere. Oggi parliamo di religione e consumi, partendo da un interrogativo al quale cercheremo di dare risposta. Quanto la fede, di qualsiasi confessione si parli, dal cristianesimo all'islam, dal buddismo all'induismo, può avere a che fare con prodotti, servizi, messaggi pubblicitari, consumi culturali. Dalla Mecca Cola alla tequila kosher, dai parchi a tema ai camini elettrici della comunità tradizionalista degli Amish, fino ai siti di dating e ai viaggi a carattere confessionale. Sono veramente molti gli esempi di quello che viene definito marketing religioso. Prescindiamo da qualsiasi giudizio etico di merito, la nostra vuole semplicemente essere una panoramica sul fenomeno. Patrizia.
È il caso di ricordare che la postmodernità è all'insegna del cosiddetto anything goes, cioè c'è tutto e il contrario di tutto. Nei consumi naturalmente ha fatto irruzione anche molta iconografia religiosa, cioè immagini ma anche personaggi, narrazioni, e c'è quindi un'assimilazione dei diversi immaginari religiosi da parte del mondo delle merci. Oltre agli esempi già fatti da te, possiamo citarne altri pescando da settori diversi, dal design abbiamo le penne USB a forma di Madonna per benedire probabilmente il salvataggio dei dati, abbiamo stampini per biscotti a forma di Gesù in croce, oggetti interessanti come la lampada Jesus del designer messicano Ricardo Garza Marcos, che ha una base a croce, uno stelo e un tubo al neon circolare, si mette dietro una poltrona e crea un'aureola luminosa sopra la testa di chi sta seduto. Passando al marketing religioso in senso più stretto, un esempio interessante settore giocattoli, kids, il lancio della Barbie musulmana impazza in Olanda la moda di Fulla, così si chiama, una Barbie con il velo prodotta dalla Dubai New Boy, ha il capo coperto da veli molto colorati, ha un set di vestiti molto fornito, tutto si trova sul sito fullashop.nl. Non può essere spogliata perché sotto i vestiti indossa un costume da bagno intero che non può essere sfilato. Tra i vari modelli abbiamo Fulla dottoressa, Fulla preghiere del mattino, eccetera. Un esempio italiano di muslim marketing sono i jeans prodotti da un'azienda friulana pensati apposta per musulmani osservanti, cioè musulmani che pregano e lo fanno 5 volte al giorno piegandosi in avanti fino quasi a sdraiarsi, quindi un modello di jeans molto comodo con un taglio più ampio, la vita alta, le tasche molto capienti perché comunque durante la preghiera in tasca si possono tenere gli oggetti personali, orologi, braccialetti, occhiali, eccetera. Sempre in tema di sacro che irrompe, diciamo, nel profano, comunque nel mondo dei consumi, c'è il fenomeno interessante delle chiese riconvertite che interessa molto il retail. Ci sono degli esempi partendo da Glasgow, dove c'è questa chiesa diventata un centro culturale con 2 bar, 2 ristoranti, un nightclub e un grande spazio eventi, ma anche Milano, l'ex chiesa ribattezzata Gattopardo Caffè, questo disco bar usato tra l'altro molto anche come set fotografico. Ma poi anche Maastricht, una libreria dentro una chiesa domenicana che diventa letteralmente luogo di culto dei libri, quindi un nuovo format in cui adorare una divinità diversa, la conoscenza. Nel campo del turismo sono moltissimi gli hotel ricavati da monasteri e da conventi ristrutturati, e questo è un fenomeno molto in crescita e riguarda religiosi e non. Anche la Chiesa fa i conti con i tempi che cambiano e sfrutta le nuove potenzialità di comunicazione e della rete. Quindi l'iPod diventa nuovo strumento di evangelizzazione. Abbiamo casi interessanti in America di pastori che, nell'impossibilità di riunire in chiesa ogni domenica tutti i fedeli, che sono numerosissimi, ha pensato di sfruttare il podcasting per diffondere sul web i sermoni religiosi.
E ha scatenato polemiche anche in Italia Religulous, il documentario di Larry Charles, lo stesso regista di Borat, che prende in giro i dogmi monoteisti, uno sguardo molto critico sulle religioni e i fanatismi.
Mi benedica, padre, perché ho peccato. Sono passati 40 anni dalla mia ultima confessione.
Stiamo facendo un documentario sulla religione.
Oh mio Dio.
Dal regista di Borat.
Allora perché non distrugge all'istante il diavolo e così elimina il male nel mondo?
Lo farà.
Lo farà?
Sì,
e
certo.
Cosa aspetta?
Dai produttori di Fahrenheit 9/11, il film più discusso dell'anno.
Ti prego!
Non è straordinario, Kotobo Shokodo Matata!
Io sono il secondo avvento di Cristo.
Non è solo per il fatto che lei ha lo stesso nome, Jesus.
No.
Attivisti gay musulmani. Molto rara come descrizione di un lavoro. Voi avete delle belle palle.
Beh, irriverente e provocatorio, questo lo abbiamo capito. Tra polemiche e censure comunque, Patrizia, in America, certo, bisogna dirlo, terra di esagerazioni anche e soprattutto dal punto di vista religioso, ha fatto comunque incassi da record.
Sì, certo, dobbiamo pensare per esempio anche a cose di segno opposto. L'ultima Passione di Cristo di Mel Gibson, che non era certo provocatorio ma molto più ecumenico, ha scatenato uguali polemiche. Si tratta di precisare un punto molto importante, e cioè entrati nei consumi culturali, nell'entertainment, i soggetti e i temi di matrice religiosa, che tra l'altro si stanno ritagliando un ruolo molto significativo nella scena mediale contemporanea, comunque cambiano di significato, quindi circolano con dei sensi, dei significati diversi da quelli originari. Soprattutto per le culture giovanili diventano delle icone pop, quindi pensiamo alla croce nei gioielli, al volto di Gesù o altri simboli religiosi stampati su una maglietta. Gesù a quel punto è assimilabile a Che Guevara o a Jim Morrison o a qualsiasi altra immagine. Quindi c'è proprio un passaggio da simbolo a immagine pura, che a questo punto è depotenziata anche di tutta la dimensione storico-religiosa. Quindi il passaggio attraverso i media cambia proprio la natura dei simboli, li relativizza, diciamo, li rende anche un po' interscambiabili, questo senza cambiarne la natura profonda. Per dire che anche l'uscita di God Inc., questa serie di successo recente diretta dal regista Francis Stock, ha comunque sollevato un dibattito, diciamo, non polemiche, ma l'irruzione del discorso religioso nel sociale comunque crea una sorta di attrito nel bene e nel male. È una serie molto interessante in cui il tema è che Dio controlla il mondo alla guida di una multinazionale, con delle divisioni, delle business unit interne tipo disastri ambientali, miracoli, controllo delle nascite, pubblicità, sviluppo prodotti e customer care. Anche il mondo dei videogiochi si è appropriato dell'estetica dell'immaginario religioso. Cito Catechumen, un gioco in cui il giocatore ha due obiettivi: liberare i cristiani dalle catacombe, dove sono tenuti prigionieri dai soldati romani, e convertire i carcerieri.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Berlino su religione, consumi e dintorni? Questo è il momento delle nostre Urban Watcher di Memi. Alessia Zampano, bentornata.
Grazie, un saluto. Sarebbe meglio dire cosa ci sarà, per la precisione, nella regione di Heidelberg, dove, secondo i piani della compagnia svizzera Genesis Land, sorgerà entro il 2012 il più grande parco a tema religioso mai realizzato. L'intento dichiarato dagli ideatori, in collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica, è quello di mettere in scena un viaggio nella storia della cristianità, dalla creazione all'avvento del paradiso in terra. A tale scopo sono previste 40 attrazioni, tra cui segnalo le montagne russe Inferno e Paradiso, distribuite su un'area di diversi ettari e suddivise in 4 padiglioni principali che simboleggeranno i 4 elementi primari: l'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. L'attrazione principale però sarà la riproduzione in scala 1:1 dell'Arca di Noè, che sarà lunga 150 metri e circondata da un fossato ricolmo d'acqua. Interattività e multimedialità giocheranno naturalmente un ruolo fondamentale per coinvolgere attivamente il visitatore e attirare la sua attenzione di credente o di futuro tale in un modo adeguato ai tempi. Non mancheranno negozi di gadget biblici e merchandising divini e un'offerta gastronomica di tutto rispetto, che contempla tra gli altri il ristorante Tenda nel deserto dei tempi di Abramo, una riproduzione fedele del mercato di Gerusalemme ai tempi del Messia, con tanto di chioschetti che venderanno semi di carrube e manna affilata, fino all'impagabile emozione, questa da non perdere, di cenare in cima alla Torre di Babele.
Grazie Alessia. Patrizia, al di là degli esperimenti più curiosi o provocatori, potrebbe passare anche dai consumi in senso lato, dalla forza di un prodotto, di uno spot, di un evento, il dialogo interreligioso? Potrebbe essere un buon proposito per il marketing di settore, che dici?
Sì, le religioni rimangono un fattore di mantenimento di identità differenziate, però, come dicevamo, nella postmodernità, attraverso la circolazione di questi segni ridefiniti, anche attraverso il loro uso in chiave marketing, si può veicolare un senso di domesticità, di familiarità, e questo può essere all'insegna dell'integrazione.
Finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. Scriveteci a essereavere@radio24.it. Noi vi aspettiamo ogni domenica dopo il GR delle 13, in replica il sabato alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.